Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, Radio Vaticana Italia, il canale italiano di Radio Vaticana con Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini in regia. Io sono Luca Collodi, la seconda parte del programma di oggi che ci porta in Sicilia, ad Avola, in provincia di Siracusa, perché l'associazione Mater Onlus ha presentato il report Mater 2020 sulla pedopornografia. Sono in aumento i siti nella rete, molti loghi identificano i pedofili e le loro preferenze sessuali sui bambini. Emerge il fenomeno delle pedomame. Permane purtroppo un vuoto legislativo che dovrebbe contrastare questa criminalità legata proprio alla pedofilia e alla pornografia minorile. Noi siamo in collegamento con Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, presidente e fondatore di Mater Onlus, che da 30 anni sta cercando di difendere i bambini dagli orchi, dai pedofili. Quindi dalla regia dovremmo essere in contatto con Don Di Noto. Ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Restare a casa, secondo il rapporto Mater 2020, ha significato affari d'oro per chi vuol far del male ai bambini?
Più che d'oro, perché al di là degli affari eventualmente da accertare di business economico che per la commercializzazione del materiale, certamente la pedofilia e la pedopornografia non hanno temuto il Covid, anzi hanno sicuramente avuto modo di poter non solo diffondere ma adescare i minori attraverso le chat e di conseguenza creare ulteriori danni ai bambini.
Don Di Noto, fra i nuovi trend della rete il fenomeno della pedomama.
È un fenomeno gravissimo, già l'avevamo riscontrato negli anni scorsi, questa volta i pedopornografi hanno vero e proprio strutturato delle gallery dove c'è una presenza massiccia di donne che abusano dei propri bambini, ma proprio lo hanno definito loro così, ma anche le stesse abusatrici si sono definite pedomama, cioè dire proprio la mamma che indiscriminatamente, non guardando in faccia neanche l'aspetto affettivo nei confronti del proprio figlio, arriva a fare delle cose abominiose e di conseguenza un altro filone che si sviluppa sempre di più a danno dei bambini piccolissimi è veramente inquietante.
Chi usa la rete per l'abuso sessuale sui minori sta utilizzando più video e meno foto?
Ma certo, perché l'ospitalità da parte dei server provider, soprattutto che garantiscono l'assoluta anonimicità e quindi di conseguenza anche la questione della tutela della privacy degli utenti che utilizzano queste piattaforme molto diffuse, comuni, ma anche molto, come dire, conosciute, permettono non soltanto la produzione del video ma anche la immissione dei video e quindi di conseguenza un vero e proprio mercato pedovideo inquantificabile. Qui ormai non riusciamo più a quantificare numericamente i video prodotti, i video immessi, i video commercializzati. Immaginate poi se lo spostiamo tutto nel deep web.
Don Di Noto, quali sono i metodi più utilizzati in rete per il rapporto tra i pedofili?
Ma innanzitutto vengono utilizzati i server provider che offrono la possibilità della criptazione dei messaggi e questo ovviamente i nostri pedofili conoscono molto bene. Poi dall'altra parte i social network, i servizi di messaggistica istantanea, un aumento vertiginoso, non c'è piattaforma Facebook, Telegram, WhatsApp che non garantisca la possibilità dell'immissione di questo materiale. Soltanto lo scorso anno abbiamo denunciato 456 gruppi, quindi non è cosa da poco. Poi Telegram di per sé consente l'autodistruzione dei video e i messaggi impostando a tempo la visualizzazione, Oltre a questo abbiamo i file hosting gratuiti, quindi i cosiddetti punto RAR, sono stati veramente decine, centinaia di punto RAR e con una cartelle compresse, significa che sono materiale, lo ripeto, inquantificabile, cioè proprio a livello esagerato.
I server più utilizzati dalla pedofilia in quali paesi si trovano nel mondo?
Ma innanzitutto si trovano in un certo qual senso in tutti i paesi, non c'è paese al mondo. Se pensiamo all'Africa, abbiamo la Libia, San Tomé e Principe, il Mali, oppure l'America in Grenada, San Vincent, la Columbia, oppure ancora l'Asia, il territorio britannico d'oltremare dell'Oceano Indiano, Reunion, India. Se poi andiamo all'Europa, emerge Montenegro, la Francia, la Russia, Italia e la quarta, l'Oceania, emerge tantissimo la Nuova Zelanda, Wallis, Futuna e Tonga. Ecco, questi i principali.
Ci sono leggi che possono troncare questo crimine?
Le leggi in un certo qual senso ci sono a livello nazionale, l'Italia è ovvio all'avanguardia da questo punto di vista, però in tutto il mondo non c'è affatto una omogeneità. Noi sappiamo benissimo che spesso non esiste una vera e propria obbligo di collaborazione dei server provider con i paesi dove sono allocati. Tenete conto che anche Meta ha avuto modo sì di tessere delle importanti collaborazioni con server e amministratori di dominio nazionali, però il risultato sì è immediato, rimuovono il materiale, loro ci garantiscono che inviano tutto alle autorità competenti, ma di fatto poi non c'è un prosieguo né per le indagini né tantomeno per l'individuazione dei soggetti. Questo permette una immobilità ed è un fendente al cuore sia per le vittime sia per chi si occupa della loro tutela e protezione. Ovviamente bisogna sottolineare che c'è un costante impegno di sinergia Meter, Polizia Postale Italiana, evidentemente anche con qualche polizia estera, però notiamo, soprattutto per quanto riguarda l'estero, non c'è una vera e propria incisività di collaborazione e di stroncare questo crimine.
C'è il rischio di una normalizzazione culturale del pedofilo e della pedofilia?
Beh, ma ormai è quasi evidente. Soltanto chi non vuol vedere o non vuol capire non lo vuole ammettere. Noi sappiamo benissimo, noi da anni, Meter lo denuncia da decine d'anni, il tentativo della normalizzazione. Del resto si vuol far passare l'idea che la pedofilia in fondo da parte delle lobby pedofili è un orientamento sessuale, si sceglie essere pedofili, la cosa più importante, come dicono loro, non fare del male ai bambini, perché in fondo vivere un aspetto di affettività e anche relazione sessuale è un benessere per i bambini, così dicono sempre le lobby pedofile, ma ormai siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno dove c'è una specie di sottobosco, per non dire anche palese, di accettazione dei cosiddetti pedofili virtuosi, cioè in fondo la società accetta la pedofilia, la cosa più importante che si spera, questo è il progetto delle lobby pedofile, che l'età del consenso si abbassi e quindi di conseguenza i bambini possono esprimere la loro felicità di avere relazioni d'amore affettive con i pedofili. Veramente questo è un aspetto pericoloso, ma qui lo ripetiamo, noi di Meter è sotto gli occhi di tutti. Dispiace molto che non c'è un'azione culturale, un impegno comune, perché anche chi si impegna contro la pedofilia in effetti nota una frammentazione dell'azione contro la stessa pedofilia.
Don Di Noto, c'è una richiesta da parte delle diocesi di un vostro contributo per educare alla lotta contro la pedofilia?
Beh, Meter da sempre ha fatto e ha realizzato, ma da più di 15 anni siamo stati un po' atripista in tal senso, per quanto riguarda i corsi propedeutici per un'azione educativa e anche di conoscenza della pedofilia e della pedopornografia. Nonostante il lockdown noi abbiamo continuato a fare in webinar i corsi molto ma molto partecipati, di migliaia anche di persone, ma anche delle diocesi ci chiedono costantemente. coerente, ecco, i nostri interventi sia per la comunità ecclesiale come anche soprattutto per la formazione dei sacerdoti e anche dei seminaristi. L'elenco è molto lungo, quindi diocesi che veramente ci hanno sempre considerato in tal senso. Poi, essendo che io faccio parte del servizio regionale della Conferenza Episcopale Siciliana, quindi sia come diocesi di Noto, sia come anche referente del centro ascolto regionale, quindi questo permette di agire in maniera un po' più serena in questo campo che sicuramente la Chiesa si è adottata, però deve fare ancora ulteriori passi in più operativi e soprattutto di formazione, ed è un lungo percorso che è iniziato, noi ovviamente Medra abbiamo iniziato molto tempo fa, 30 anni fa, però in sinergia si può fare ancora molto di più.
Per concludere, Don Di Noto, qual è la maturità affettiva dei futuri sacerdoti?
Viviamo oggi sempre di più, non me ne voglia nessuno, una grande fragilità umana e soprattutto anche affettiva. Questo comporta delle ulteriori amplificazioni di disagi e soprattutto per quanto riguarda anche l'utilizzo del digitale, quindi i cosiddetti preti digital, bisogna saperli utilizzare con sobrietà e soprattutto prudenza, ma non dimenticare che noi abbiamo un'identità. Ecco, il sacerdote non è soltanto uno che è un funzionario, il sacerdote ha un dono importante e grande affinché noi possiamo sacramentalmente manifestare, vivere l'esperienza di Gesù Cristo. In effetti il cosiddetto comportatevi come Cristo si comporterebbe, ecco, anche in questo campo così delicato forse dovremmo essere formati affettivamente, umanamente, in maniera solida, pur sapendo che viviamo in una società liquida. E allora, quindi, di conseguenza, credo che i seminari oggi più di ieri devono impegnarsi in tal senso, ma non in maniera surrogata o di appendice, ma integrata in un cammino di formazione molto più impegnativo, perché i nostri ragazzi sono i ragazzi e il frutto di questa società.
E grazie a Don Fortunato Di Noto, presidente di Mater Onlus, abbiamo presentato il rapporto Mater 2020. E questa è la musica, la sigla che ci porta a parlare di ambiente, di terra in particolare. Saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, Luca. Ciao.
Lunedì prossimo sarà la giornata mondiale dell'acqua. Come ogni anno è un'occasione per riflettere sui tanti problemi legati a questa risorsa, la scarsità, le infrastrutture, gli sprechi, la siccità. Tiziana, noi andiamo verso questa giornata con una serie di interventi anche delle Nazioni Unite.
Eh sì, diciamo che l'ONU vorrebbe che entro il 2030 tutti gli abitanti del pianeta avessero un accesso garantito all'acqua potabile e invece, secondo alcuni dati, 2,2 miliardi di persone non hanno la sicurezza di disporre giornalmente dell'acqua potabile e 4,2 miliardi non dispongono neanche dei servizi igienici. Anche noi in Italia abbiamo, Luca, delle criticità legate all'acqua, sono soprattutto legate allo spreco e alle condizioni della nostra rete idrica. E secondo alcuni dati di Utilitalia, attualmente pensa il 42% dell'acqua che entra nella rete di distribuzione si perde lungo la strada, cioè prima di arrivare nelle nostre case.
Un problema di tanti comuni in Italia.
Esatto.
Tra poco intervisteremo, anzi voi di Earth Italia avete intervistato Emanuele Bompanna, che è un giornalista ambientale che si occupa spesso di osservare questi fenomeni, è un coordinatore dell'Osservatorio per la difesa dell'acqua. Un tema a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Come possiamo definire questo tema dell'accaparramento dell'acqua?
Sì, allora, Bompanna ha un osservatorio proprio del water grabbing, si chiamerebbe in inglese, ma è appunto, come dicevi tu, accaparramento dell'acqua. Questo termine praticamente descrive quelle situazioni in cui un potente, un governo, un dittatore o una grande industria prende il controllo delle risorse idriche naturali, quindi dei fiumi, delle sorgenti, dei laghi, delle falde, le sottrae alle comunità che le vivevano e le trasforma in un bene privato. Questo, diciamo, è in breve, in concreto, quello che succede. Ne abbiamo un esempio molto vicino a noi in Albania, per esempio, c'è una battaglia in questo momento in atto, una battaglia ambientalista che va contro la costruzione di due centrali idroelettriche sul fiume Viosa, che è questo fiume che è l'ultimo fiume totalmente naturale d'Europa, che quindi andrebbe, diciamo, a stravolgere un'area che è selvatica e metterebbe quindi a rischio tutte le popolazioni, le specie animali, tutta, insomma, quest'area così naturale.
Tiziana, diamo la linea al collega Giuliano Giulianini, che ha ai suoi microfoni proprio Emanuele Bonpan, questo giornalista ambientale di cui parlavamo prima, e andiamo ad ascoltare, in vista della Giornata Mondiale dell'Acqua, un'intervista proprio su questo tema.
Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell'Acqua. Tra i grandi temi legati a questo elemento, cioè l'inquinamento, la scarsità ed anche la disponibilità che sia uguale per tutti, quale pensi sia il problema più pressante da portare all'attenzione dell'opinione pubblica in questo momento?
Beh, sono molteplici. Purtroppo il tema dell'acqua è un tema che è molto spesso dimenticato sia dalla politica che dal grande pubblico in almeno tre aspetti chiave. Il primo è quello del diritto all'acqua, quindi garantire l'acqua come bene pubblico, accessibile a tutti, col giusto prezzo, quindi né troppo economica per chi può permettersi di pagarla, ma neanche troppo cara per chi invece ha poche risorse economiche, e questa è una questione fondamentale, quindi il tema del diritto. Il secondo tema è quello dell'investimento nell'acqua. Sappiamo tutti che per l'Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i fondi del Next Generation EU potrà essere necessario e fondamentale per ammodernare un sistema idrico purtroppo tra i peggiori in Europa, parlo soprattutto delle fognature, del trasporto dell'acqua e dei sistemi di depurazione. A breve sarà pubblicato il nuovo report di House and Progetti, che delinea purtroppo uno scenario molto cupo sulle infrastrutture idriche italiane e che richiedono importanti investimenti, quindi il secondo pilastro è la discussione sugli investimenti e sull'economia. Il terzo è una questione culturale, cioè capire dove si può veramente andare ad avere un impatto sullo spreco idrico, quindi migliorare i sistemi di agricoltura, migliorare i comportamenti a casa, i comportamenti non virtuosi, ma anche capire l'acqua che è dentro il cibo e gli oggetti che consumiamo, perché molto spesso magari ci laviamo le mani velocemente o facciamo docce non troppo lunghe per risparmiare acqua, quando poi consumiamo cibi o oggetti che hanno un'impronta idrica immensamente più grande delle docce e delle azioni di igiene che quotidianamente e necessariamente dobbiamo eseguire.
A proposito di questo discorso, lo scorso dicembre il Parlamento europeo ha dato l'ok alla nuova direttiva sull'acqua potabile. Tu in alcuni articoli hai descritto questa come una nuova visione per l'acqua, cioè un cambio di rotta a livello europeo della gestione dell'acqua per ridurre gli sprechi e rendere appunto i sistemi idrici resilienti. Puoi dirci qualcosa di più su questo fronte?
Sì, assolutamente. L'Europa, dopo già la direttiva acqua del 2000 che indirizzava appunto il tema della gestione dei fiumi, della diversità fluviale, del controllo della qualità delle acque, arriva con una nuova direttiva che aumenta ad esempio i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche, quindi rendendo ancora più sicura la nostra acqua, spingendo per un'acqua che sia buona, sicura e accessibile a tutti attraverso il migliore sistema di logistica che abbiamo per un bene di consumo quotidiano, cioè le infrastrutture idriche e i nostri rubinetti. È una grande svolta che l'Italia dovrà recepire, l'Italia che purtroppo ancora non ha una legge veramente onnicomprensiva sull'acqua, l'Italia che deve investire tantissimo in queste infrastrutture per evitare di pagare centinaia e centinaia di milioni di euro, come ha fatto fino ad oggi, in multe che violano le direttive e i regolamenti europei.
Tu sei autore dell'Atlante geopolitico dell'acqua, uscito qualche anno fa. Secondo questo parametro, cioè l'acqua, come si divide il mappamondo? Quali sono i paesi avvantaggiati, svantaggiati, quelli ricchi e quelli poveri?
È una cartografia estremamente complessa quella dell'accesso all'acqua, bisogna vederla sotto tante variabili, una mappa con tantissimi tematismi, diremmo noi geografi di riformazione sono proprio cartografo. Bisogna vedere ad esempio l'accesso all'igiene. Nell'accesso all'igiene vediamo ovviamente l'Africa che ha gravissime problematiche, ha gravissime questioni sull'accesso a acqua che sia sicura per scopi igienici e per essere consumata e bevuta. segue l'Asia, ovviamente, che ancora, ad esempio, soprattutto in India, il tasso di bambini che soffrono di diarrea dovuta alla cattiva qualità dell'acqua è altissimo, con cifre spaventose sui morti che ogni anno purtroppo ancora sono causate appunto dall'insicurezza idrica. Se vediamo invece il tema della scarsità, cioè quindi la disponibilità d'acqua, veramente lo stress idrico non è una questione in Africa, perché è un paese che sì non ha grandi risorse idriche, ma è anche un paese che non è sprecone quando preleva l'acqua, ancora un'agricoltura molto attenta tutto sommato all'uso dell'acqua, non ha infrastrutture idrovole, ha anche purtroppo poca industria che consuma acqua e poche infrastrutture energetiche che consumano acqua. Mentre vediamo ad esempio l'India e la Cina e anche gli Stati Uniti estremamente esposte al tema dello stress idrico. E ancora la disponibilità idrica che diventa invece una questione di rischio, quindi di costi sociali ed economici nelle aree del Mediterraneo, oppure in alcune aree del Centro America, del Messico, di alcune parti del Latino America come il Chaco brasiliano, dove appunto c'è questa grande scarsità. È difficile riassumerlo semplicemente perché sono tante le variabili, quindi forse vale la pena dare davvero un occhio alla Atlante per capire la complessità di queste varie crisi che si differenziano tantissimo latitudine per latitudine e problema per problema.
C'è anche un altro termine che deve entrare in questa discussione, che è water grabbing, anche qui è oggetto di un tuo libro, Guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo. Che cos'è questo furto d'acqua? Come si manifesta e dove?
Dato per assunto che in alcune aree del pianeta la risorsa idrica è sempre più scarsa, lo è perché appunto c'è una maggiore domanda di oro blu e dall'altro a causa dei cambiamenti climatici ma anche dell'inquinamento, l'offerta è sempre più ridotta, ebbene quando c'è scarsità di un bene soggetti di potere diventano avidi, quindi da parte di stati, di soggetti privati, quindi multinazionali, imprese, c'è una corsa all'accaparramento di queste risorse, da qua il grabbing, l'accaparramento, a discapito di soggetti più deboli, comunità, paesi non con eserciti potenti o che mancano la capacità di determinare il proprio diritto all'accesso all'acqua. E quindi noi abbiamo raccontato quelle tantissime modalità per cui per scopi economici, per scopi politici, anche militari, si cerca di mantenere il controllo su quelle che sono i fiumi, le fonti, le infrastrutture che permettono la circolazione dell'acqua per qualsiasi fine sia essa necessaria. Ed è un fenomeno purtroppo che sta crescendo, che spinge sempre di più verso anche conflitti in alcuni casi, che spinge verso la finanziarizzazione, quindi il trading dell'acqua come commodities, il tema di quest'anno proprio della giornata mondiale dell'acqua è quello del valore, quindi di un valore che va mantenuto ma come valore pubblico, non come valore finanziario da scambiare come futures nelle principali piazze d'affari mondiali. Ecco, l'accaparramento è quindi un grave problema che sta emergendo sempre di più e che proprio noi come osservatorio Water Grabbing, sul sito watergrabbing.com potrete trovare tutte le informazioni, cerchiamo di raccontare in Italia ma soprattutto nel resto del mondo dove il diritto all'acqua è ogni giorno violato e messo da parte.
E grazie a Emanuele Bonpan, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, il 22 marzo, cioè lunedì, giornata mondiale dell'acqua, Earth Day Italia organizza un evento con il Ministero della Transizione Ecologica.
Sì, Luca, sulla nostra testata earthday.it tutti potranno collegarsi e partecipare a questo Digital Talk che appunto ospiterà il Ministero della Transizione Ecologica con la dottoressa Burzotta, ci sarà anche l'Agenzia Spaziale Italiana con Eleonora Ammannito, ci sarà anche un partner scientifico, Genius Water, che è una startup italiana che ha sviluppato un processo, pensa, di desalinizzazione dell'acqua di mare con l'utilizzo dell'energia solare. Vediamo che cosa ci diranno e speriamo di conservare sempre bene la nostra acqua, questo bene così prezioso. E l'invito quindi è rivolto a tutti e vi aspettiamo dalle 17 su www.earthday.it.
Naturalmente maggiori informazioni proprio sul sito di Earth Day Italia. Grazie a Tiziana Tuccillo, buona festa dell'acqua, buona giornata mondiale dell'acqua. Grazie
a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Earth Day Italia. Noi chiudiamo qui, amici ascoltatori. Finisce il mondo alla radio di oggi. Tra poco l'informazione. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie. Linea alla regia.
vivere, non riesco a vivere, ma la mente